Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo e ti chiediamo ancora questa sera di benedire il tuo popolo, Signore Dio. Ti preghiamo ancora per gli ammalati, Signore, per quanti abbiamo contattato telefonicamente, per quanti sono nella necessità, per quanti sono nel bisogno, poiché tu sei il grande e potente che opera. Questa sera benedici il tuo popolo, Signore, e sii con noi, Signore, per darci apertura di bocca, per darci grazia, Signore, di poterti offrire un culto di adorazione. Ti lodiamo, Signore, ti benediciamo, ti onoriamo e ti applaudiamo di vero cuore. E chiediamo a te ancora questa sera di lavarci col tuo prezioso sangue e di guidare questo servizio nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Vi invito a prendere insieme la parola di Dio nell'Evangelo di San Luca, il capitolo è il 7, dal verso 36 in poi. Ripeto, Evangelo di San Luca, capitolo 7, dal verso 36 in poi. Il titolo è La peccatrice che unge i piedi di Gesù. Stasera affronteremo una tematica importante che ci aiuta a comprendere ciò che Dio vuole da ciascuno di noi. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. Or uno dei farisei lo pregò a mangiare in casa sua, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco vi era in quella città una donna che era stata peccatrice, la quale, avendo saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un alberello d'olio odorifero e, stando ai piedi di esso, di dietro, piangendo, prese a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava coi capelli del suo capo e gli baciava i piedi e li ungeva con l'olio. E il fariseo che l'aveva convitato, avendo veduto ciò, disse fra sé medesimo: costui, se fosse profeta, conoscerebbe pur chi e quale sia questa donna che lo tocca, perciò che ella è una peccatrice. E Gesù gli fece motto e disse: Simone, io ho qualche cosa a dirti. Ed egli disse: Maestro, di pure. E Gesù gli disse: un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50, e non avendo essi di che pagare, egli rimise il debito in ambedue. Di adunque di loro l'amerà di più? E Simone, rispondendo, disse: io stimo colui a cui gli è stato rimesso di più. E Gesù gli disse: tu hai direttamente giudicato. E rivoltosi alla donna, disse a Simone: vedi questa donna, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua ai piedi, ma ella mi ha rigati di lacrime i piedi e li ha asciugati coi capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma costei, da che è entrata, non è mai restata di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo d'olio, ma ella mi ha unti i piedi d'olio odorifero. Pertanto io ti dico che i suoi peccati, che sono in gran numero, le sono rimessi, perché ella ha molto amato, ma chi è poco è rimesso, poco ama. Poi disse a colei: i tuoi peccati ti sono rimessi. E coloro che erano con lui a tavola presero a dire fra loro stessi: chi è costui il quale rimette i peccati? Ma Gesù disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vattene in pace. Vogliamo dire amen? Accomodatevi. Noi ringraziamo Dio ancora questa sera perché abbiamo l'opportunità di aprire la parola e di investigare in essa la grande e preziosa volontà di Dio. Noi sappiamo che l'amore che Dio ha usato per ciascuno di noi è un amore che l'uomo non può misurare, che l'uomo non può appieno intendere, che l'uomo ha la necessità di comprendere soltanto attraverso la rivelazione dello Spirito Santo. E questa rivelazione non è qualcosa che viene da carne e sangue, ma è solo Dio che ce la dona, è solo Dio che ci dà la rivelazione di chi Egli è nella sua essenza e di cosa vuole di ciascuno di noi. Dio nella sua essenza è una fonte di amore e vuole afferrare l'uomo non attraverso l'arroganza, non attraverso l'imposizione, ma attraverso il vincolo dell'amore. Lui vuole un donatore allegro. È per questo che nel libro dei Proverbi è scritto: figlio mio, dammi il tuo cuore e prendi piacere nelle mie vie. Non è stato mai, cari nella grazia, un trasporto originale l'obbligazione. Ecco perché io vi dico spesso che noi predichiamo la parola di Dio, ma il mio lavoro è un lavoro semplicemente pastorale. Io non sono lo Spirito Santo, è lo Spirito Santo che deve maturare nel cuore il compungimento per fare la volontà del Signore. E questo è qualcosa che procede dall'alto. Noi ringraziamo Dio questa sera e voglio farvi notare delle figure spirituali che diventano il tema di quest'oggi: il fariseo e questa donna peccatrice. E prenderemo in esame altre due figure importanti, che sono i due figlioli della parabola del figliol prodigo, di quell'uomo che, avendo due figli, voi conoscete la storia, uno dei due richiese la sua parte e andò a spendere quelli che erano gli averi che gli erano toccati in eredità anticipata, diciamo, e sperperò tutto quel denaro, dice la scrittura, con amici, con consoviglie, con ciò che dispiace al Signore, fino a ridursi in mezzo ai maiali a cibarsi dello stesso cibo che veniva dato, che erano le carrube, agli stessi animali. Un giorno quest'uomo, rientrato in se stesso, puntualizzate questa parola che trovate nella Bibbia, egli rientrò in se stesso, disse: tornerò nella casa del padre mio. E questo desiderio di ritornare a casa di suo padre fu una vittoria sopra il suo orgoglio, fu una vittoria sopra quella vecchia natura che aveva preso il posto del sano amore e della giusta moralità e dei principi sani che Dio ci insegna. Quando quest'uomo ritornò a casa del padre, incontrò il padre a braccia aperte, pronto ad accoglierlo e pronto a trasmettergli una grande quantità di amore, a tal punto di mettere il dito all'anello, di dare un vestimento nuovo al suo figliolo, di far uccidere il bue ingrassato e preparare un convitto a favore del suo figliolo che era perduto e adesso era stato salvato, che era stato perso ma che adesso aveva nuovamente a casa sua. Ma puntualizziamo che in questa storia c'è un tema importante da affrontare, che è il verso che adesso citerò, ed è il verso contenuto nel capitolo 15 di San Luca, verso 29. Il figliolo, l'altro figliolo, cioè il fratello del figlio prodigo, dirà così: ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo, ascoltate bene le scansioni di quello che sto dicendo, e non ho mai trasgredito un tuo comando. Era un servo fedele. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figliolo che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Fermiamoci in questa prima figura. Il fratello del figliol prodigo da anni serviva nella casa del padre. Era un uomo fedele, metteva in pratica i comandamenti, era un uomo, potremmo dire alla luce della parola, completo. Ma gli mancava qualcosa che noi adesso possiamo continuare ad esaminare. Sicuramente vi starà balenando in questo momento anche la figura del giovane ricco. Era un uomo che aveva messo i comandamenti tutti quanti in ordine nella sua vita, aveva adempiuto quindi la legge, ma quando gli fu detto di trarre fuori i suoi beni per i poveri, quindi di fare un'esperienza d'amore diretto, al tal punto di scoprire se stesso per dare aiuto agli altri, a quel punto egli dirà no, perché la ricchezza è una forma di rivestimento per l'uomo nella quale l'uomo si tende a formalizzare. Queste due figure che abbiamo esaminate si vanno a legare con la terza figura che abbiamo letto, Simone e questa donna peccatrice. Scusate se uso questo termine molto rude, ma nel dire questa donna peccatrice è proprio per focalizzare che questa donna non era nel giusto. Simeone era un fariseo, era un uomo che quindi si appartava, era un uomo, fratelli e sorelle, che conosceva quello che può essere l'aspetto religioso, ci riporterà ad una quarta figura, il fariseo, il pubblicano, e che vuole invitare il Signore a casa sua. Sapete, la scrittura dice che fece forza affinché il Signore venisse a casa sua, e il Signore andrà nella casa di Simeone. Ma cosa avviene? Che mentre giunge in quella casa, Gesù nota che non c'era giusta accoglienza in quella casa. Simeone aveva invitato sì il Signore a casa sua, ma poi scopriremo nei versi a seguire che Simeone non aveva dato il giusto modo, il giusto apprezzamento d'amore verso il Signore. Ma arriverà una donna peccatrice. Questa donna peccatrice, dice la scrittura, arrivata lì, incominciò a piangere ai piedi del Signore, e piangeva ai piedi del Signore, e le lacrime scorrevano, a tal punto che i piedi del Signore furono rigate dalle lacrime di questa donna. E questa donna non si fermò solo a rigare con le lacrime quei piedi, ma cominciò a baciare quei piedi. Oh, fratelli e sorelle, non posso esprimervi, ma spero di riuscirvi a rappresentare questa circostanza nel miglior dei modi. Immaginatevi le lacrime accompagnate con i baci, una profonda umiliazione, perché vi potete immaginare cosa significa piangere, baciare dei piedi. È la parte forse più umiliante che una donna possa fare, se la rapportiamo ad una mente razionale. E sapete che fece? Prese i suoi capelli e incominciò ad asciugare quei piedi che aveva bagnato con le lacrime e che avevo baciato. Ora voi immaginate i capelli di questa donna, che lei li prende e comincia ad asciugare questi piedi. Significa scombinarsi i capelli, significa toccare la parte più delicata. Ci sono donne che i capelli completamente non li vogliono neppure toccare, ma anche uomini. Sapete, in questo c'è una grande umiliazione. Noi, se abbiamo un capello fuori posto, cominciamo a sentirci non adatti per uscire fuori casa. Ci sentiamo in disordine, ma quella donna in quel momento voleva, e credetemi, non è brutto utilizzare il termine voleva, lei sentiva, è diverso, vedete, non era per lei un dovere, ma era un bisogno manifestare la sete che c'era nel suo cuore, e la sete d'amore la portava ad umiliare se stessa, a riconoscere con delle espressioni superiori alle labbra quello che era il suo interiore. E tutto questo continuerà quando prenderà dell'olio profumato, olio odorifero con il suo costo, fratelli e sorelle, perché in quel tempo per comprare del profumo ci voleva denaro. Lo vediamo in altri versi della Bibbia, che a un certo punto Giuda dirà: ma non si poteva utilizzare quell'olio per venderlo e ricavarne dei soldi per i poveri? Ebbene, noi vediamo che questa donna cominciò a versare dell'olio profumato, e Simeone se ne stava al suo angolo e cominciò a dire: ah, se è lui forse un servitore, Quante volte l'abbiamo detto noi questo? Oh, se lui fosse un profeta di Dio, vedrebbe qual è l'interiore di questa donna. Sicuramente saprebbe che questa donna è una peccatrice, è una poco di buono. Ma subito il Signore disse: Simeone, vi erano due persone, l'uno doveva 50 denari, l'altro 500. E non potendo entrambi pagare il debito, il Signore di quel parabola, ebbene, condonò entrambi. Secondo te, chi sarà più obbligato a quell'uomo? Sicuramente, disse lui, a chi maggiormente è stato condonato. E allora il Signore disse dei versi importanti che sono quelli che voglio leggermi. Tu hai direttamente giudicato. Pertanto io ti dico che i suoi peccati, che sono in gran numero, le sono rimessi, perché ella ha molto amato. Ma chi poco è rimesso, poco ama. Ora, fratelli, voglio parlarvi di qualcosa che spesso e volentieri non viene affrontato nelle chiese. È un problema centrale, ed è un problema che se la gente non ci pone un rimedio immediato, anche gli uomini e le donne che hanno un buon peregrinaggio appresso al Signore si troveranno male. Perché? Perché noi non leggiamo la Bibbia. Ritorniamo a fare un breve riassunto. Abbiamo esaminato delle figure importanti. I due figli nel caso della parabola del figliol prodigo. Abbiamo accennato del fariseo e del pubblicano. Abbiamo parlato di Simone e di questa donna, e abbiamo parlato anche del giovane ricco. Sapete, mettendo ed esaminando, analizzando il modo di pensare di queste persone, il modo di agire di queste persone, cosa viene fuori? Viene fuori due aspetti di decadenza religiosa, due aspetti negativi che sono in grado di frenare il nostro cammino appresso al Signore, e noi vogliamo esaminarli affinché noi non cadiamo nel medesimo errore, perché la figura pastorale nella Chiesa serve proprio per aiutare le pecore a non cadere negli errori che sono avvenuti nel passato. Gli errori del passato servono, anzi, per ciascuno di noi a non cadere negli errori futuri, rimanendo fermi e saldi nella parola di Dio. Noi ci troviamo per natura di fronte a degli uomini che accettano Gesù, uomini che accettano quella che viene denominata oggi la religione. Ma fate attenzione, si corrono due grandi errori, sono i due estremi della vita spirituale. O noi diveniamo decadenti spirituali e cominciamo a camminare con un piede nella verità e un piede nel mondo, e nel mondo ci sono parecchi che fanno così. Ti dicono: oh, ma io sono evangelico, ma vivo poi di fatto una vita mondana. Quindi quell'evangelico è semplicemente un titolo religioso, e questo è l'estremo decadente. Poi c'è un estremo invece, che è quello di rivestirci di un abito di fariseo. Vedete, quando il Signore andò e condannò e prima di lui Giovanni Battista sotto la potenza dello Spirito Santo, chiamò le cariche religiose e anche i farisei dei sepolcri imbiancati, disse: razza di vipere, oh, e perché questo? Se essi si appartavano, vedete la storia del fariseo, digiunava due volte alla settimana, dava la decima, era in regola con la sua bella tonaca, lui era in regola col suo aspetto religioso. Allora il problema dov'è? Non aveva amore verso Dio e verso il prossimo. Qualcuno mi dirà: oh Piero, non esagerare, non aveva amore verso il prossimo. No, fratelli e sorelle, anche verso Dio, perché la scrittura dice, attraverso gli uomini di Dio che hanno scritto le epistole, se tu dici di amare Dio e non ami il tuo prossimo, stai dicendo una menzogna. Noi dobbiamo amare e dire di amare Dio solo se amiamo il prossimo. E se siamo pronti ad amare anche chi ci fa del male, a pregare per chi ci fa del male. Difficilissimo, difficilissimo. Il Signore esce fuori con un messaggio potente ed esamina questa circostanza. E questa sera ci mostra qualcosa di importante. Abbiamo visto la prima e la seconda fase. Il fariseo giudicava il pubblicano. Il pubblicano era un peccatore, ma un peccatore che cercava il ravvedimento. E così nella storia biblica si incontrano i cosiddetti peccatori che hanno voglia di cambiare. Qual è il problema, fratelli e sorelle? Il problema è che noi ci troviamo di fronte al nostro modo di agire. All'interno della Chiesa o noi cominciamo a camminare male e così ci allontaniamo, o viceversa, pensiamo di essere nel giusto e cominciamo a fare determinate preghiere. Magari cominciamo a gridare: oh Signore, riporta l'amore come c'era prima. È capitato di sentirlo? Oh, sicuramente. Oh Signore, una volta noi facevamo questo, ora non lo facciamo più. Oh Signore, fa che rivenga il risveglio di una volta. E cominciamo con una serie di preghiere fatte in questo modo. Ma faccio subito una domanda a chi conosce bene la Bibbia: il Signore è il Signore solo di un tempo? Dice la Scrittura: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. La vita spirituale o l'unzione del singolo dipende dalla massa? No. La Bibbia non dice credete e sarete salvati, ma dice credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua se si converte. La salvezza, l'unzione, la spiritualità è qualcosa di individuale, ma noi ricerchiamo, fatemelo dire, il pelo nell'uovo negli altri. Perché dico questo? Perché spesso siamo lì pronti a giudicare. Ah, ma vedi, quello non funziona bene, quello non funziona bene. E sapete quale vestimento mettiamo? Proprio quello del fariseo. Due farisei che fanno lo stesso errore, e oggi le chiese sono piene di questo meccanismo. Fateci caso, andate in una chiesa: oh, ma tu dove vai? Nella chiesa lì? Oh sì, ma in quella chiesa non funziona questo. Vai in un'altra chiesa? Ah, ma in tutte quelle due chiese dove sei passato, se le giri tutte, tutte parlano l'uno male dall'altro. Ma io ringrazio Dio che le pecore non fanno parte delle chiese, le pecore fanno parte della Chiesa universale che si chiama Gesù Cristo. Altro grave errore: oh, ma certo in quest'ultimo tempo non è che ci sono figli di Dio come una volta. Ascoltatemi, un giorno un profeta di Dio era Elia, un uomo altamente spirituale, fece questo errore dicendo a Dio: sono rimasto solo. Come alle volte noi abbiamo la pretesa di dire: oh, sono rimasto solo io spirituale e non si salva più nessuno. Ma sapete cosa gli disse il Signore? Ci sono ben 7000 che io ho riservato, perché Dio riserva i suoi figlioli in ogni tempo, i quali non hanno baciato i Baal. E io ringrazio il Signore perché Dio in quest'epoca ancora ha dei figli sparsi in tutta la faccia della terra. Sparsi in tutta la faccia della terra. Noi dobbiamo vincere questo meccanismo, perché credetemi, io non mi lamento, cari nella grazia, non è indirizzato a tutto il popolo, ma io indirizzo questo messaggio a quanti alle volte vivono questo cortocircuito, o a quanti magari sentono altri che vivono ormai con questo cortocircuito. C'è un fratello che zoppa, c'è una sorella che zoppa, c'è un fratello che ha un problema visivo, sto parlando spiritualmente, non materialmente. Prega, perché quel fratello o quella sorella appartengono anche a Dio. Quanti di voi avete figli? Alzate le mani. E i vostri figli li amate. E se il vostro figlio ha una malattia, lo amate. E se il vostro figlio è monello, lo amate. Sapete cosa sono i figli di Dio? Sono la pupilla degli occhi di Dio. Provate a qualcuno a toccare i vostri figli, vedete come fate. Sicuramente pure col pastore ve la prendete, se magari minimamente li rimprovera, perché sono, come dice la sorella Bartoloni che è qui, la radica dei cuori. e i vostri figli non li volete toccare. Sapete quante volte il Signore è sdegnato perché voi parlate male dei suoi figli, perché voi toccate anche i suoi figli che a voi non vi piacciono? Essi appartengono al Signore, e ricordatevi che i nostri figli sono un dono di Dio, manco ci appartengono. E se i nostri figli sono un dono di Dio, noi siamo anche nella nostra sagoma, apparteniamo a Dio, perché a sua volta noi siamo i doni che Dio ha dato a questa terra. Rispettate, volete bene anche i fratelli che a voi in chiesa non vi piacciono, perché Dio è il Dio Padre che ama tutti quanti. È Lui che poi modifica i nostri caratteri, i nostri temperamenti. E Dio fino alla fine, anzi, dice che sta preparando un popolo che saranno come tante aquile. Ed è scritto un verso per il tempo della fine: dov'è il carname, quivi le aquile si raduneranno. Vogliamo applaudire e benedire il nome di Gesù. Alleluia. Sapete qual era il difetto di Israele? Noi stiamo sempre a predicare l'Evangelo, ma non ci rendiamo conto che facciamo gli stessi errori di Israele. Il problema di Israele era respingere il presente ed inneggiare il passato. Sorgeva un profeta e diceva: ma Mosè era meglio. Sorgeva poi Giosuè, dopo Giosuè veniva qualcun altro: ma Giosuè era meglio. Fino ad arrivare all'ultimo, poi Giovanni Battista gli saltò la testa: ma Giovanni Battista, ma Gesù. E intanto li uccidevano ed inneggiavano sempre al passato. E la cosa peggiore, sapete questo con chi avvenne? Con Gesù stesso. Quando Gesù entra nella storia della Bibbia a livello ministeriale, è un ragazzetto più giovane del fratello Piero. Quindi immaginatevi su un ragazzetto in mezzo ai sapientoni che venivano dalla vecchia legge, chi aveva fatto 40 anni di scuola, chi era dottore della legge. Quando vide il ragazzo che predicava e annunziava il regno, cominciarono a dire: noi siamo figli di Abramo. Noi veniamo dalla vecchia Pentecoste, abbiamo detto, è vero fratelli, vedete il parallelo? Ma noi siamo ritenuti dalla legge di Mosè, tu ci stai portando un evangelo diverso. Quindi la legge di Mosè per noi è tutto, è lo stesso Mosè che Israele aveva rigettato a suo tempo. Poi continuiamo: ma tu stai con i peccatori, tu mangi con i peccatori, ma tu eserciti autorità. Tutti lo respingevano. Questo difetto lo abbiamo ancora noi, perché quando vediamo delle anime che magari a loro modo si affaticano, cercano di fare qualcosa, ma una volta era diverso, ma tu certo non puoi essere, ma tu non puoi fare. Ora fratelli, oggi io vi invito a fare un'autoanalisi. Grazie a Dio quest'opera è un'opera benedetta, che vede da anni frutto, ma cominciamo ad esaminare noi in modo singolare. L'errore che noi facciamo è che noi siamo bravi ad esaminare le masse, siamo bravi ad esaminare gli altri, e per questo il Signore ha scritto: perché guardi il fruscello dell'occhio del tuo fratello quando nel tuo c'è una trave? Pensiamo veramente di entrare nel ridicolo nel pensare che Dio non abbia figli in quest'epoca? Pensiamo realmente che Dio abbia sbagliato tutto il suo programma e nessuno verrà salvato? Pensate davvero che lo Spirito Santo anche in questo tempo non ha della gente idonea o dei figli consacrati al Signore, o gente che ama, o gente pienamente arresa? Se pensiamo questo, siamo fuori totalmente la guida dello Spirito Santo. Perché Dio in ogni tempo ha figlioli, e Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Il nostro problema è riassumibile in un comportamento che in ogni tempo è avvenuto. Ascoltatemi fratelli e sorelle, in ogni tempo ci sono stati uomini di Dio che sono caduti. Non vado lontano: Davide, Pietro, Maria Maddalena era una peccatrice, il pubblicano era un peccatore, Zaccheo. Eppure Dio raccoglieva e piano piano modellava. Pietro, anche dopo essere stato il leader al tempo della discesa del fuoco della Pentecoste, in Atti degli Apostoli, cari nella grazia, sarà ripreso da Paolo. Cosa vuol dire? Che noi siamo figli di Dio e che l'unico che può modellare è lo Spirito Santo. Ma questo non sminuisce la tua posizione, sorella, la tua posizione, fratello, perché tu sei un figlio e tu sei una figlia di Dio e nessuno ti deve toccare perché appartieni a Dio. E io ringrazio il Signore per i suoi figli. Ma vedete, oggi chi si pone a giudicare non è in grado neppure di fare un applauso al Signore, non è in grado manco più di lodare Dio, non è in grado manco di esprimere l'amore. Questa sera la parola di Dio ci dice che dobbiamo invece essere come questa donna peccatrice. Non mi interessa il tuo titolo religioso, non dire come il fratello del figlio al prodigo: io da tanti anni, come abbiamo letto, che sono nella tua casa, padre mio, e non mi hai dato quello che io mi aspettavo. Dio non ci deve dare niente, i nostri anni non sono indice di certezza di salvezza, ma anzi la Bibbia ci dice: sii fedeli fino alla fine ed io ti darò la corona della vita. Tecnicamente questo comportamento si chiama egocentrismo. Sapete che cos'è l'egocentrismo? Accentriamo tutti i nostri problemi, i problemi degli altri non hanno importanza. E infatti ognuno di noi facciamo attorno a noi un regno a noi stessi. Poi abbiamo l'etnocentrismo. Questa è la mentalità dei capitalisti, perché è la natura umana. Criticare sempre gli altri, vedere il problema negli altri e mai in noi stessi. E poi pecchiamo di narcisismo. Non vi sto qua a parlare di narcisio, ma siamo narcisisti perché amiamo noi stessi, facciamo idolatria alla nostra vita. Noi siamo spirituali e gli altri li guardiamo dall'alto verso il basso. Ma io ringrazio il Signore perché c'è un Giovanni Battista che non sta lì a dire: oh, ma una volta, o nelle preghiere che disprezziamo il popolo di Dio, anche quello odierno, ma un Giovanni Battista che dice: conviene che tu cresca e che io diminuisca. Fratelli e sorelle, vi amo nell'amore del Signore, però vi dico una cosa: la mia esperienza è che Dio ha figli dovunque. La mia esperienza è che queste sorelle che io vedo, non tutte, certo, non posso essere, ma non sono qui a giudicare, ma ci sono care sorelle che hanno dimostrato la loro fedeltà, hanno dimostrato la loro spiritualità, e anche fratelli che hanno dimostrato la loro spiritualità, cari fratelli che servono Dio. E sapete che vi dico? Io sono felice per il popolo di Dio e inneggio al Signore perché Dio ha figli anche in quest'epoca. E non so a voi, ma voglio applaudire e benedire il Signore. Questa è la mia gioia. E mi dispiace, non mi unisco con chi incomincia ad entrare nella depressione: oh, una volta c'era l'amore, una volta c'era questo. Io guardo le anime venire a Gesù e questo mi basta. Io vedo le anime sincere ancora inneggiare a Dio, cercare il Signore, e questo mi basta. Tutto il resto non mi interessa. Io conosco sorelle che hanno le vite rovinate proprio per essere state provate fino all'osso da Dio, e anche fratelli, e per me sono esempi. Sono superiore a chi saltava, chi magari parlava in lingua. Sono rimasti fermi. Se io domandassi dove sono molti delle vecchie guardie, molti si sono pure sviati. Allora io guardo anche a quelli che ci sono ora. Ricordatevi Israele. Molti caddero nel deserto. Non è chi salta, non è chi sa predicare bene, non è chi parla in lingue, ma è la fedeltà fino alla fine. Giosuè e Caleb entrarono insieme e non cominciarono a dire: oh, il popolo non è in grado, questa nuova generazione non è in grado, come molti predicatori oggi fanno, accusando la Chiesa. Quando voi accusate la Chiesa, quando voi accusate i figli di Dio, state accusando ciò che Dio ama più che altro su questa terra, dove Dio ha pagato col suo sangue. Giosuè e Caleb uscirono fuori con un messaggio: ce la possiamo fare. O forse in mezzo a quel popolo c'erano molti bambini, molti ragazzetti, e lì c'erano i giganti, ma lui disse: ce la possiamo fare perché abbiamo Dio, e Dio non permetterà che i suoi figli siano toccati. Oh, noi ringraziamo il Signore. Dio è dalla parte del suo popolo. Tu sei preziosa agli occhi di Dio, tu sei la pupilla degli occhi di Dio, e nessuno può toccarti e nessuno potrà mai toccarti. Vorrei che tutti i bambini di quest'opera vengano accanto a me, tutti quanti venite qui accanto a me, ad uno, mettetevi dietro le mie spalle. Alleluia. Guardate quanti bambini, mettetevi tutti qui. Mettetevi belli in ordine, non mi venite dietro, è giusto? Le signorine da un lato, i maschietti da un altro lato. Guardate questi bambini. La più grande predicazione questa sera ce la fanno loro. Li state osservando? Qualcuno di voi vuole toccare uno di questi figli? È vero, fratelli e sorelle, nessuno di voi li vuole toccare. Pensate in questo momento quante volte noi tocchiamo i fratelli, giudichiamo gli altri. È come se noi prendessimo il figlio del fratello Piero e gli tiriamo l'orecchio. È vero? Certe volte glielo tiro io. Sicuramente il fratello Piero direbbe no, no. Jonathan, alle volte ti rimprovero io.
Sì.
Certe volte ti tiro le orecchie.
Sì.
Te lo do qualche schiaffetto.
Sì.
Però ti voglio bene.
Sì.
Sto sempre vicino a te.
Sì.
E andiamo in chiesa e preghiamo insieme.
Sì.
Oh. Vedete? Questa è l'esperienza di un figlio di Dio. Il Signore ci dà pure uno schiaffetto. Il Signore alle volte permette le prove pure a ciascuno di noi, ma rimaniamo i suoi figli. E nessuno al posto mio vorrebbe toccato Jonathan, è vero. Non ci permettiamo mai di toccare il popolo di Dio. Molti hanno questo peccato davanti al Signore e molti non sentono la presenza più di Dio perché vivono nella critica. Mentre i bambini mi fanno da staff stasera, osserviamo a loro che dice il Signore che dobbiamo diventare come ciascuno di loro, che nella semplicità si cercano tra di loro, non si creano problemi o differenze, ma giocherellano nella semplicità. Voglio arrivare alla conclusione del messaggio. Quella donna era peccatrice. Nessuno si offenda, nessuno si crea scrupoli, io sono quella donna. Così nessuno si crea problemi, mi reputo sempre ogni giorno davanti a Dio il peggiore uomo di questa terra, perché nella mia vita avrei voluto fare tutt'altro, avrei voluto servirlo forse molto di più, no? Forse sicuramente molto di più. Quella donna, riepiloghiamo, così capiamo quelle figure, pianse e baciò. Sapete che cosa rappresenta questo? L'amore di un'anima che ha il cuore e la mente concentrata a Dio e piange e bacia a Dio. I capelli rappresentano la dedicazione del corpo, pronta ad umiliarsi. Quell'olio rappresenta la dedicazione del nostro spirito, anima, corpo e spirito dedicato al Signore, come il vecchio sacrificio che veniva offerto e alla fine consumato dal fuoco. Noi dobbiamo essere totalmente dedicati a Dio, anima, corpo e spirito. Siamo pronti ad amare Dio dal nostro interiore, col nostro cuore, con la nostra mente. Siamo pronti a riversare noi stessi ed amare al prossimo, non a criticare. Guardate che noi nel criticare avremo peggiori problemi all'interno della nostra famiglia. Io ho conosciuto e voi ne conoscete pure famiglie che proprio per criticare sono trovati con i problemi superiori dentro la loro stessa casa. Non parlate mai verso gli altri, non toccate nessuno dei piccoli, perché Dio ce ne rende conto e ragione. Dedicazione di anima, il corpo, l'umiliazione. Noi pensiamo alla nostra estetica, riversiamo a Dio tutto il nostro essere, anima, corpo e spirito, e Dio ci benedirà. A Lui sol savio, vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen.